Perché è importante comprendere quali emozioni vogliamo muovere nelle persone con la nostra comunicazione? Scopriamolo insieme nella puntata 152 di Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding e ti accompagnerò in questo viaggio nel mondo della comunicazione digitale a misura di psicologo. La puntata di oggi esce con un po' di ritardo, per via sicuramente delle feste pasquali, ma non solo. L'argomento è complesso, molto delicato e io mi sono voluta prendere tutto il tempo che mi serviva per riflettere ed esprimere al massimo l'importanza e la delicatezza di questo tema. Oggi parleremo infatti di emozioni e di come queste possano aiutarci o meno nel promuoverci e farci scegliere da chi vogliamo davvero aiutare. Come ti dicevo, l'argomento è delicato, soprattutto se decidi come me di trattarlo non semplicemente nello stile tot leve di marketing emotivo che ti aiuteranno a vendere, ok? Ma in modo più completo, in modo più etico e strategico. Perché se è vero che le emozioni ti aiutano a vendere, e questo è vero, per farlo in modo etico e autentico è bene capire quali emozioni vuoi utilizzare, come e perché farlo. Ma partiamo dall'inizio. Ormai è riconosciuto scientificamente il valore decisivo delle emozioni all'interno del processo decisionale, nonostante le prime ricerche scientifiche, proprio a livello psicologico, sostenessero il ruolo negativo di queste emozioni, contrapponendole ad un processo più razionale che invece era visto come positivo. Oggi invece sappiamo che le emozioni ci guidano nella presa di decisioni nelle sue diverse fasi, partendo ad esempio dall'acquisizione delle informazioni, quindi una primissima fase, in cui le emozioni sicuramente condiscono le informazioni che riceviamo dall'ambiente e ci fanno capire che cosa è importante per noi e che cosa invece non lo è. Ci aiutano in una seconda fase di guida della nostra attenzione, quindi nel diciamo proprio guidare appunto l'attenzione rispetto a che cosa tenere in considerazione delle informazioni che riceviamo, e ciò che in questo senso, ciò che è connotato positivamente o negativamente, guida la nostra attenzione. E questo, appunto, dicevo, ci fa capire su cosa dobbiamo concentrarci per prendere le nostre decisioni. E ci aiutano in un'ultima fase di guida, proprio nella decisione, nella scelta finale, e ci aiutano appunto a decidere soprattutto se gli elementi in gioco non sono particolarmente familiari. Questo è quello che sappiamo. Ovviamente la cosa a livello tecnico è più complessa di così, ma sono sicura che non c'è bisogno che ti faccia una lezione su questo, perché ne saprai molto più di me. Quello che invece spesso ci dimentichiamo, e quello che voglio sottolineare nella puntata di oggi, è che questo aspetto vale anche per la scelta che le persone compiono rispetto al professionista che li possa aiutare a stare bene, quindi anche lo psicologo o la psicologa. E ce ne dimentichiamo spesso, perché spesso quello che noi proponiamo è qualcosa di che non c'entra affatto con le emozioni, ma lo vedremo. Non sto parlando comunque semplicemente delle emozioni che muovono nella decisione di affidarsi ad uno psicologo, ma sto parlando anche delle emozioni che muovono nella scelta dello psicologo giusto per quella persona. Quindi spesso ci ostiniamo a dare troppe informazioni tecniche, quindi quello che ti dicevo prima, qualcosa che di emotivo non ha nulla, quindi ad esempio ci sforziamo e ci vogliamo dare tutte le informazioni legate al nostro orientamento, i titoli, i corsi di formazione completati e accatastati nel nostro curriculum, le competenze tecniche nel dettaglio, quando invece sarebbe utile per la persona non tanto avere tutte queste informazioni razionali, ma capire perché dovrebbe sceglierci a partire dalle emozioni che suscitiamo in lui o in lei attraverso la nostra comunicazione. Sto quindi parlando di una comunicazione basata su esperienze, su vissuti, su contenuti ed elementi emotivi, una comunicazione che muova il nostro potenziale paziente e che non lo informi e basta. In questo senso nel marketing si parla di usare quelle che sono chiamate, che forse fanno accapponare la pelle a un sacco di persone, anche a me, devo dire la verità, leve persuasive o leve emotive. In realtà, se andiamo a comprendere che cosa sono nello specifico queste leve, sono delle tecniche, in realtà sono, si basano su principi di funzionamento cognitivo ed emotivo delle persone, che quindi non sono usate per manipolare, o non dovrebbero essere usate per manipolare o obbligare le persone a comprare qualcosa da noi. I falsi guru del marketing, purtroppo, nel bene e nel male, ti diranno che devi usare queste leve per vendere di più e soprattutto che le devi usare indifferentemente da chi sei e dalle persone a cui ti rivolgi. Ecco, io invece ti dico che queste leve smuovono delle emozioni e quindi puoi usarle in modo coerente con il tuo modo di essere e comunicare oppure no. E soprattutto puoi usarle consapevole di quali emozioni possono muovere nelle altre persone. E comunque no, un'emozione non vale l'altra. Questo lo capiremo presto nella puntata di oggi. Ma prima ti dico anche che per decidere quali emozioni muovere nelle persone è necessario farlo principalmente per due motivi. Il primo è quello che noi abbiamo sempre chiamato autenticità, ok? Che ha a che fare poi con la coerenza con se stessi, coerenza interna. Quindi chi sei tu? Qual è il tuo messaggio? È importante che la tua comunicazione rispecchi i tuoi valori e il tuo messaggio, quindi anche la scelta di quali leve utilizzare, se utilizzarle e come utilizzarle, è importante che questo sia coerente con chi sei, il tuo messaggio e come lavori. E un secondo motivo è perché è importante che tu capisca come vuoi far sentire le persone che si avvicinano a te. Questa è una scelta importante per te perché magari, e questo te lo posso quasi assicurare, attraverso leve più aggressive o usate in modo più aggressivo, le persone ti sceglieranno lo stesso, ma si avvicineranno a te in modo diverso a seconda di come le farai sentire. Vuoi farle sentire impaurite? Vuoi farle sentire arrabbiate, frustrate? Oppure preferisci farle sentire entusiaste, magari stupite, magari piene di speranza? Insomma, a te la scelta. E in questo caso ho provato a fare una sorta di viaggio nelle sei emozioni primarie, provando poi a collegarle con quelle che sono alcune emozioni secondarie, quindi più complesse, che potresti smuovere con la tua comunicazione. E in questo viaggio ho cercato di capire con quali leve puoi muovere quelle determinate emozioni e ho provato a farti qualche esempio di modalità in cui vengono utilizzate queste leve per farti capire proprio cosa intendo. Partiamo dalla prima emozione, che è quella della gioia. Ok, gioia, grande cappello sotto il quale possiamo inserire ad esempio emozioni un po' più complesse, anche come l'ottimismo, l'interesse, la fiducia, la speranza e l'entusiasmo. Se tu vuoi che le persone si sentano così quando si avvicinano a te, puoi utilizzare principalmente due tipi di leve, anzi tre. La simpatia, quindi comunicare in modo da esprimere apprezzamento, senso di familiarità, empatia e associazioni positive. Questa leva si basa sul principio che siamo più propensi ad accettare richieste da persone che ci piacciono e con le quali abbiamo delle affinità. Ad esempio, potresti esprimere connessione con l'altro, comprendere i suoi bisogni attraverso i contenuti e il messaggio che esprimi, e anche i suoi desideri, e sicuramente esprimere vicinanza emotiva. Questo ti aiuta a smuovere queste emozioni di gioia attraverso quella che si chiama la leva della simpatia, che noi forse potremmo chiamare più empatia che simpatia, però diciamo che in questo caso si assomigliano, solo in questo caso. Oppure potresti usare quella che è chiamata la leva della reciprocità, ed è la leva che rispecchia il principio del dare e avere, quindi del favore. Se tu mi offri un caffè, io mi sentirò in dovere in qualche modo di ricambiare quel favore che tu mi hai fatto. E questo senso di reciprocità, questa leva di reciprocità, smuove emozioni positive e di fiducia. Poi vedremo che non smuove solo questo tipo di emozioni, ma può essere che smuova sicuramente queste emozioni di fiducia. Ad esempio, offrendo contenuti di valore, per aiutare davvero le persone a fare un piccolo passo avanti. Quindi ad esempio puoi decidere dei micro obiettivi da raggiungere attraverso quei contenuti gratuiti che tu offri, e a volte è sufficiente aiutare anche una persona a raggiungere un livello di consapevolezza maggiore perché si inneschi questo senso di positività e di fiducia nei tuoi confronti. Ultima leva che puoi usare per smuovere queste emozioni di gioia è quello della coerenza. È una leva che spesso non è neanche inserita tra le leve persuasive, ma secondo me è importante, ossia una leva che si basa sulla necessità di essere coerenti con se stessi e soprattutto di affidarsi più con più fiducia alle persone che si dimostrano autentiche e coerenti anche nella propria comunicazione. Quindi ad esempio si può dimostrare, si può esprimere questa leva proponendo dei contenuti autentici legati ai nostri valori, non andando a parlare magari di temi solo perché sono i più gettonati, ma semplicemente andando a parlare di quelli che sono i nostri, appunto, i temi caldi del nostro modo di lavorare e che esprimano anche elementi personali che riteniamo di poter e voler comunicare di noi alle persone. E questo per quanto riguarda la prima emozione, che è la gioia. Un'altra grande emozione che spesso viene smossa, ma in modo un po', come dire, un po' dannoso nelle persone, soprattutto da chi non è avvezzo ai temi psicologici, è l'emozione della paura. Spesso si dice che la paura, smuovere emozioni di paura nelle persone fa vendere di più. Ed è vero, ma questo comporta delle conseguenze importanti. Sotto il cappello della paura abbiamo emozioni più complesse, come ad esempio quella dell'ansia, l'umiliazione, insicurezza, inadeguatezza, solo per citartene alcune. Le leve che smuovono queste emozioni sono due. Una è quella del pain, ok? Non so se hai mai sentito parlare di questa leva. La leva del pain è la leva del dolore, ok? È fare leva appunto sui punti dolorosi, sui punti cocenti per la persona, e quindi è, se vuoi una metafora, quasi come mettere un dito nella ferita aperta per far sentire dolore alla persona. E questo può stimolare paura, può stimolare insicurezza, può stimolare ansia, come vedremo stimolerà anche altri tipi di emozioni, ma questa paura è quella che poi potrebbe far muovere la persona verso un rivolgersi a un certo professionista, ad esempio. Però è così che si sentirà quando vai a smuovere questo tipo di emozione. Ad esempio, ho cercato di farti un esempio che riguarda il tuo settore. Io potrei benissimo comunicare determinati temi iniziando la mia trattazione con: non hai abbastanza pazienti? Nessuno ti chiama per prendere un appuntamento, vero? I tuoi colleghi sono sempre più avanti di te. Beh, allora magari se inizi a lavorare con me potresti avere eccetera eccetera eccetera. Ecco, io in questo modo potrei stimolare in te, potrei far leva sicuramente su quelli che so essere, perché ti conosco, perché conosco la categoria professionale, quelli che sono i punti più dolorosi, quelli della mancanza di pazienti, del confronto con i colleghi che è sempre costante, delle poche chiamate, pochi contatti che i professionisti, soprattutto i giovani, hanno all'inizio della costruzione della propria carriera. E facendoci leva in modo pressante potrei sicuramente smuovere più persone a rivolgersi a me, ma in questo caso poi io, per esempio, non è una leva che utilizzo, perché non voglio che i colleghi si sentano così quando vengono da me, ma preferisco smuovere altri tipi di emozioni. Un'altra leva che smuove le emozioni di paura è la scarsità. La scarsità è una leva che si basa sul principio che più una cosa è rara, più una cosa è di valore, e più questo valore percepito aumenta. Quindi, ad esempio, se è rimasto un solo, che ne so, pezzo di un libro particolarmente raro che più persone vogliono comprare, è quasi automatico che in quel caso più persone lo vogliano e il valore di quel pezzo aumenta. L'idea di una potenziale perdita, in questo caso di un mancato affare, ok, legato al fatto di non poter acquistare quel servizio che magari c'è solo per tot persone, smuove sicuramente emozioni come ansia, no? L'ansia di non riuscire più ad avere un'occasione simile. E questo si fa, ad esempio, attraverso offerte esclusive valide solo per tot persone e limitate nel tempo, oppure limitando, per esempio, l'entrata in certi gruppi, in certi servizi, solo se si hanno certe caratteristiche, solo attraverso una selezione particolarmente dura. Insomma, questo è sicuramente il modo in cui viene utilizzato di più questa leva. Passiamo poi all'emozione della rabbia. La rabbia è un'emozione potentissima che spesso si smuove da sola nelle persone, ma che sicuramente è una di quelle che muove di più. E sotto il cappello della rabbia abbiamo emozioni più complesse, come ad esempio la frustrazione, l'aggressività, il sospetto, la gelosia, lo scetticismo. Queste emozioni si possono smuovere attraverso due leve principalmente. Una è la leva dell'urgenza, che ha a che fare con la scarsità, però in modo un po' diverso. Cioè, l'urgenza è la sensazione che le persone provano quando sono messe sotto pressione o sono spinte a reagire il più rapidamente possibile. È una leva che può stimolare sicuramente anche ansia, quindi potevo metterla anche nelle emozioni precedenti, ma stimola più frequentemente frustrazione e rabbia. che può essere un motore potente all'azione. Ad esempio, quando ci viene detto ora o mai più, o lo fai adesso o non lo fai più, piuttosto che ti chiamano, fai una chiamata con un professionista e ti dice però hai solo 24 ore per pensarci, oppure perdi questa occasione, oppure quei contenuti dove ti dicono è già troppo tardi, ok? Come se in qualche modo ti dovessi sentire in dovere di fare questa cosa nel più breve tempo possibile. Un'altra leva che smuove le emozioni di rabbia è la riprova sociale. La riprova sociale sappiamo, la conosciamo bene perché deriva dagli studi della psicologia sociale ed è la tendenza delle persone ad uniformarsi, a conformarsi alle azioni e alle decisioni già prese da altri. Si esprime soprattutto rispetto per esempio all'autorevolezza, all'autorità, che in qualche modo ha a che vedere con questa leva, ma la riprova sociale si esprime soprattutto con la quantità più che con la qualità, ok, di quello che si dice. Quindi esprimendo numeri, cifre economiche, voti, recensioni, può stimolare sicuramente emozioni come frustrazione e gelosia, invidia, che ci muove ad agire nella stessa direzione di chi ha raggiunto quegli obiettivi. Ad esempio, se io ti dicessi che puoi aumentare il tuo fatturato del 350%, ok, attraverso questo determinato servizio o corso, piuttosto che puoi arrivare a fatturare 8.000 euro in un mese, o magari che 150 persone hanno già risolto il loro problema con me. E quindi in questo modo tu saresti portato a sentirti frustrato rispetto a, magari invidioso o invidiosa rispetto a quanto già moltissime persone hanno fatto e tu ancora no. Abbiamo poi il grande cappello emotivo della tristezza. La tristezza smuove poco forse, ma può smuovere se diventa un'emozione più complessa, come ad esempio la solitudine, il senso di abbandono, se si arriva alla disperazione, se si sente della colpevolezza o dell'impotenza. A quel punto è un'emozione che può smuovere e solitamente si smuove attraverso due leve che abbiamo già nominato per altre emozioni, ma che sono usate in modo leggermente diverso. La prima è quella del pain, quindi in alcune persone facendo leva sui punti dolorosi, soprattutto se riguardano vissuti di abbandono o solitudine, far leva su questi punti può smuovere, può far tornare alla memoria determinate emozioni come appunto il senso di abbandono e la solitudine. Ad esempio, parlando dei 10 modi, mi viene in mente in cui la tua famiglia ti ha abbandonato emotivamente, piuttosto che dire ti senti solo, allora sicuramente tua madre non si è presa cura della tua parte emotiva. Su questo vorrei fare una sorta di trigger warning, ok? Come si suol dire, nel senso che è importante per me dirti, e te lo ribadirò alla fine di questa puntata, che non è tanto di... perché tu potresti dirmi, ma io vorrei parlare proprio di questo, per esempio dell'abbandono emotivo, come faccio se non voglio far sentire le persone ancora più abbandonate, ancora più sole? Ecco, io ti dico che non è tanto di che cosa si parla dell'argomento che si sceglie, ma come lo si fa, ok? Posso parlare di aspetti dolorosi e delicati in modo rispettoso ed empatico, oppure farlo ingigantendo il dolore, consapevole che questo possa portare a stimolare quella parte emotiva di disperazione che permette magari di muoversi prima, però di far sentire le persone in un certo modo. Ed è lì che sta la differenza. La seconda leva di cui ti parlavo è la riprova sociale. Anche in questo caso, in alcune persone, leggere tutti quei numeri, pensare a tutte queste persone che ce l'hanno fatta e noi magari no, può portare al distacco, alla sofferenza, mentre ad alcune persone, come abbiamo detto, stimola più emozioni di rabbia. Un esempio che mi viene in mente, che mi è venuto in mente, è: 100 persone sono già riuscite ad uscire dalla depressione grazie al mio metodo, e tu cosa vuoi fare? In questo caso sicuramente è una cosa che mi fa soffrire il fatto di sapere che io ancora non ce l'ho fatta, e magari mi può portare a dire: ok, ci riprovo questa volta con quest'altro metodo. O magari no. Grande cappello emotivo del disgusto, quindi disapprovazione, delusione, avversione, ribellione, giudizio, tutto quello che riguarda un'emozione di, come dire, di disgusto, ma non verso di noi, verso l'altro. In quel senso muove, ok, smuove queste... Alcune leve possono smuovere, in particolare una leva smuove questo tipo di emozioni. E purtroppo una leva molto utilizzata da alcuni colleghi, che è la leva del contrasto. La leva del contrasto viene usata nel marketing soprattutto per quanto riguarda la differenziazione dei prodotti premium da quelli che non lo sono, e, oppure per sottolineare a livello anche grafico alcune cose piuttosto che altre. Ma non può essere usata anche a livello emotivo, e purtroppo alcune persone lo fanno. La leva del contrasto si basa sul principio secondo cui le differenze possono creare un impatto più forte rispetto alle similitudini. E quindi, creando ad esempio a livello emotivo un forte contrasto tra due termini che conosciamo molto bene, ciò che è in group e ciò che è out group, cioè ciò che è qualcosa che sta dentro, quindi a cui possiamo appartenere noi, e qualcosa che sta fuori, quindi qualcuno che può essere additato come qualcosa di diverso da noi e qualcosa a cui rinfacciare magari delle sofferenze, degli abusi, in questo modo ci si sente parte di qualcosa di importante, e si stimolano emozioni di avversione e disapprovazione nei confronti di chi sta fuori, se non addirittura di giudizio, di disgusto proprio. Questo viene fatto ad esempio dividendo i narcisisti e i salvatori, gli abusatori e gli abusati, le vittime e i tossici in senso relazionale, ad esempio, le prime categorie che mi vengono in mente. E questo si fa semplicemente attraverso contenuti che possono sembrare banali, ma che stigmatizzano tantissimo, tipo: come ti manipolano i narcisisti? I narcisisti sono loro, noi siamo qualcosa di diverso. Piuttosto che: il vero motivo per cui tu attiri i narcisisti, ok? Oppure per cui attiri i tossici relazionali, ok? In questo modo si stimola quello che è il contrasto, e quindi queste emozioni che poi ci fanno muovere verso chi ci può aiutare a salvarci da queste persone al di fuori. L'ultima emozione, l'ultimo cappello emotivo che voglio analizzare con te è quello della sorpresa. Sorpresa che vorrei analizzare nel senso di stupore, meraviglia, eccitazione, no? Qualcosa che non vediamo l'ora di fare. E le leve con cui riusciamo a stimolare questo tipo di emozioni sono principalmente due. Una è quella dell'autorità, intesa secondo me più come autorevolezza, cioè una leva che si basa sul principio secondo cui tendiamo ad ammirare e ad affidarci a chi si dimostra più autorevole di noi. Per questo spesso i brand si affidano a testimonial, a... anche influencer a volte, che passino il messaggio organizzativo aziendale del loro brand con una certa voce autorevole. Si può usare questa leva anche attraverso, ad esempio, l'utilizzo di casi studio o di testimonianze con clienti o pazienti che hanno beneficiato in modo particolare del lavoro con te. Ad esempio, creando un caso studio su come X, paziente, cliente X, sia riuscito a fare una certa cosa, abbia raggiunto un certo risultato attraverso un tipo di lavoro fatto con te. Attenzione, lo abbiamo ribadito anche nella puntata sulle testimonianze, non va bene per tutti i tipi di professionisti e non va bene per tutti i tipi di pazienti e per tutti i tipi di lavoro fatto con i pazienti, soprattutto nell'ambito clinico. Quindi attenzione ad usare questa leva, perché è una leva molto delicata. E l'ultima leva che potrebbe smuovere emozioni di stupore è quella della reciprocità, ne abbiamo già parlato, per l'emozione della gioia, può smuovere emozioni anche legate alla sorpresa, soprattutto legato al fatto di che le persone potrebbero aspettarsi da te qualcosa di grande con un lavoro a pagamento, se gratuitamente hanno già benefici dai tuoi contenuti. Quindi ad esempio, proponendo un freebie, un freemium, un contenuto gratuito su un micro problema che riguarda appunto il tuo target, se poi le persone ne traggono particolare beneficio, saranno sicuramente più portate a pensare di ricevere molto più valore con i tuoi servizi a pagamento rispetto a quello che appunto hanno ricevuto grazie al contenuto gratuito, e questo stimola sicuramente questo tipo di emozioni. Ho finito quelle che sono le emozioni e le leve che sono potrebbero essere collegate allo smuovere queste determinate emozioni, ma voglio dirti ancora tre cose, voglio sottolinearti tre punti che secondo me sono molto importanti e che valgono per tutte le emozioni e le leve che ti ho citato prima. Voglio ricordarti innanzitutto che il discorso, comunque il problema di usare queste leve in modo etico o meno, non riguarda tanto quale leva si utilizza e di cosa si parla, ma come lo si fa. Quindi, tornando all'esempio del pain, io posso usare questa leva parlando di aspetti dolorosi per stimolare un senso di inclusività e quindi magari stimolare anche un senso di vicinanza, però lo devo fare in modo molto delicato, oppure farlo ingigantendo il dolore, come dicevamo prima, no? Quindi consapevole che questo possa portare a emozioni di disperazione o di tristezza. Secondo punto importante, persone diverse, come hai visto, vengono mosse in modo diverso dalla stessa leva. E quindi l'importante è conoscere bene quali sono le emozioni che muovono il tuo target e quali sono le emozioni che invece è meglio non toccare in quel momento. E anche capire come vorresti farli sentire quando entrano in contatto con te attraverso i tuoi contenuti. Ultimo punto importantissimo è che le leve che ti ho citato non sono dei metodi che vanno applicati in modo standard, in modo rigido, ma possono essere dei piccoli pezzetti di un puzzle eventualmente che puoi personalizzare, colorare a modo tuo o abbinare anche a seconda di quello che è il puzzle che tu vuoi creare e che faccia uscire quella che è la tua professionalità unica e la tua voce autentica. Per questo vorrei che pensassi e riflettessi molto bene su quelle che sono le prime due domande che io ti ho fatto all'inizio di questa puntata. Uno, chi sei tu? Come ti esprimi? Come comunichi? Qual è il tuo messaggio da una parte? Due, come vuoi far sentire le persone che entrano in contatto con te attraverso il tuo messaggio e attraverso la tua comunicazione? Spero quindi che ascoltando questa puntata tu abbia compreso che non esiste un solo modo di utilizzare quelle che sono chiamate appunto le leve emotive, ma che puoi sempre scegliere come far sentire le persone che vuoi aiutare attraverso delle leve che ti somigliano. Se hai dubbi, perplessità, hai bisogno di una guida, oppure vuoi capire come impostare la tua strategia di comunicazione professionale, scrivimi all'indirizzo simona@simonamoliterno.it e raccontami un po' di te, di quello che fai e di quali sono i tuoi obiettivi per il prossimo futuro. Insieme troveremo la soluzione più adatta a te. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo tra 2 settimane. Nel frattempo ti auguro il meglio e, come sempre, una buona psicologia nella rete.